Capitolo 4, paragrafo 2. L'Italia fra Longobardi e Bizantini. La fine del regno ostrogoto. Il regno ostrogoto fu abbattuto dagli eserciti bizantini inviati da Giustiniano per riconquistare l'Italia e ricostruire l'unità del mondo mediterraneo. La guerra fra bizantini e ostrogoti, detta greco-gotica, fu interamente combattuta in territorio italico e durò a lungo, dal 535 al 553, fra saccheggi, violenze, assedi interminabili, territori più volte perduti e riconquistati, distruzione delle mura nelle città sconfitte. Alla fine gli ostrogoti vennero battuti e dispersi, scomparvero come popolo e i pochi sopravvissuti si confusero con la popolazione italica. L'Italia, divenuta bizantina, fu trattata come una qualsiasi provincia dell'impero e venne colpita da forti tasse. I territori italici furono governati da un rappresentante dell'imperatore, detto Esarca, con sede a Ravenna, e dai suoi collaboratori venuti dall'Oriente. Per l'Italia la guerra fu una grande sciagura, la peggiore dall'inizio delle migrazioni barbariche. Campagne e città furono devastate e la popolazione italica, impoverita e ridotta alla fame, diminuì moltissimo. Inoltre, il crollo del forte regno ostrogoto spianò la strada all'arrivo di un nuovo popolo barbarico, quello dei Longobardi. Chi erano i Longobardi? I Longobardi avevano avuto scarsi contatti col mondo romano e con la sua civiltà. Erano ariani, ma conservavano molte tradizioni pagane. Il loro nome, ad esempio, deriva dalle lunghe barbe che portavano in onore di Wotan, il dio barbarico della guerra. Dalle loro sedi in Pannonia, Ungheria, i Longobardi giunsero in Italia fra il 568 e il 569, sotto la guida del loro re. Non erano un gruppo molto numeroso, superavano di poco le 100.000 unità e non si spostavano velocemente, perché portavano con sé vecchi, donne e bambini, ma incontrarono sul loro cammino una scarsa resistenza, perché l'Italia bizantina era debole e spopolata a causa della recente guerra. I Longobardi conquistano la penisola. I guerrieri longobardi si muovevano in bande, al comando di capi militari detti duchi, che agivano ciascuno per conto proprio, dirigendosi dove la resistenza bizantina era più debole. Perciò l'occupazione della penisola non fu completa e i bizantini poterono conservare vasti territori, a volte incuneati entro i possedimenti longobardi. Non riuscirono però a scacciare gli invasori perché il grosso delle loro forze era in Oriente, impegnato a contrastare gli assalti di Avari e Persiani. Così, come puoi vedere dalla carta, l'Italia rimase divisa in due parti, una bizantina o Romania e l'altra Longobarda o Longobardia. Da queste due denominazioni, riferite in origine a territori molto più vasti, derivarono poi i nomi delle odierne Romagna e Lombardia. La dominazione longobarda. I Longobardi erano un popolo esercito, ciò significa che tutti i maschi in età di combattere erano prima di tutto dei guerrieri, detti arimanni, cioè uomini dell'esercito o uomini liberi, e che l'assemblea dei guerrieri prendeva le decisioni per tutti. A differenza degli Ostrogoti, che si consideravano alleati dell'impero, i Longobardi non si contentarono di un terzo delle terre e non affidarono ai Romani compiti amministrativi, ma si impadronirono di tutti i territori occupati e riservarono a sé ogni potere. Posero le loro sedi nelle zone più importanti dal punto di vista militare, ad esempio in luoghi elevati o di confine, o nelle città conquistate, dove Longobardi e Romani vivevano in quartieri separati, parlavano lingue diverse, seguivano ciascuno la propria legge. Il graduale avvicinamento fra Longobardi e Romani. A poco però i rapporti fra i due popoli cominciarono a migliorare. La conversione dei Longobardi al cattolicesimo, iniziata nel VI secolo sull'esempio della cattolica regina Teodolinda e conclusa verso la metà del secolo successivo, contribuì ad avvicinare vincitori e vinti. Un altro segno di avvicinamento fra Longobardi e Romani fu il graduale abbandono della lingua longobarda, sostituita da quella latina. I Romani formavano la maggioranza della popolazione, perciò la loro lingua finì per imporsi, naturalmente mescolata a un gran numero di vocaboli di origine longobarda. L'editto di Rotari. Nel VII secolo Pavia divenne la sede preferita dai re longobardi e cominciò a funzionare come capitale del regno. Nel 643 il re Rotari, 636-652, decise di mettere per iscritto, in lingua latina, le leggi longobarde, basate sulla tradizione e sulle abitudini, e fino ad allora trasmesse solo oralmente. La raccolta delle leggi prese il nome di Editto di Rotari. Insieme alle leggi, l'editto contiene anche informazioni sulla società longobarda e per questo è considerato uno dei più importanti documenti storici dell'Alto Medioevo. Un processo di fusione avviato e interrotto. All'inizio l'editto si applicò solo alla popolazione longobarda, ma nel VII secolo fu esteso anche ai Romani, che nello stesso periodo furono ammessi anche a far parte dell'esercito. In precedenza le attività militari erano riservate ai soli longobardi. L'integrazione fra i due popoli sembrava ormai definitivamente avviata. Ma verso la metà del secolo i re longobardi tentarono di estendere il loro dominio anche sui territori bizantini della penisola, su Ravenna e su Roma stessa. Come vedremo, capitolo 7, questo tentativo provocò l'intervento militare dei Franchi, che nel 774 causò la fine del regno longobardo e interruppe ogni forma di integrazione fra Longobardi e Romani. Fonti. L'editto di Rotari. Secondo un'antica usanza barbarica, detta faida, chi aveva subito un torto, lui o la sua famiglia, aveva il diritto di farsi giustizia da sé, infliggendo un danno corrispondente al colpevole o alla sua famiglia. Una ferita, ad esempio, si vendicava con una ferita dello stesso tipo, un assassinio con la morte. Col suo editto Rotari intendeva, fra l'altro, abolire la faida sostituendo la giustizia privata con un risarcimento in denaro, cioè una multa, detta guidrigildo. Noi oggi siamo abituati a pensare che tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge e che a uno stesso reato, ad esempio un omicidio, corrisponda una stessa pena uguale per tutti, umili e potenti. Per le antiche leggi barbariche non era così. Nella società longobarda c'era chi valeva di più e chi di meno. Più di tutti valeva chi era in grado di combattere, cioè gli uomini liberi, gli arimanni. Valeva di meno chi non poteva portare le armi, cioè un semilibero, ancora di meno uno schiavo. Perciò l'offesa fatta a uno schiavo era considerata meno grave di quella arrecata a un semilibero, o tanto più a un arimanno, e la pena inflitta variava di conseguenza. Riportiamo alcune leggi dell'editto di Rotari. Se l'ucciso era un arimanno, la pena era la morte. Se era un aldio, il colpevole doveva versare 60 soldi in oro. Se era un servo, la multa era di 50 soldi. Se il ferito era un uomo libero, il colpevole doveva pagare 3 soldi per una ferita, 6 soldi per 2, 9 soldi per 3. Se era un servo, una ferita costava un soldo, 2 ferite costavano 2 soldi, 3 soldi. Imparo a leggere una linea del tempo. Per farsi un'idea più chiara dei fatti storici, una delle operazioni più importanti è collocarli nel tempo. Ciò significa dare loro una data, stabilire se avvennero prima, dopo o contemporaneamente, cioè nello stesso tempo, rispetto ad altri, misurare quanto durarono. Per compiere queste operazioni può essere molto utile la linea del tempo. Nel tuo libro ogni capitolo è aperto, oltre che da una carta dello spazio, da una linea del tempo, che raffigura ordinatamente la successione dei principali avvenimenti narrati nel testo. Sulla linea, date e fatti sono disposti in ordine cronologico, cioè dai più antichi ai più recenti, dai più lontani ai più vicini nel tempo. Ordine cronologico significa infatti ordine di tempo, dal greco chronos, che significa tempo. Le linee del tempo che aprono i capitoli del tuo libro sono formate da due fasce sovrapposte che si riferiscono ad aree geografiche differenti, a eventi o a protagonisti diversi, a distinti settori di attività, politica, economia. Ogni fascia ha un titolo che ne suggerisce i contenuti. La linea può rappresentare periodi di tempo brevi o lunghi, anni, secoli o millenni. Perciò è importante osservare qual è l'unità di tempo scelta di volta in volta, sempre indicata sulla linea.